Saluto anche quelli che sono collegati a casa, che la benedizione del Signore sia sopra tutti noi. Ho sentito qualche anno fa di una chiesa in Inghilterra che ha fatto un progetto, a mio avviso bellissimo, e che amerei molto che potessimo fare anche qui. Sapete quale? Hanno letto tutta la Bibbia pubblicamente, per chi c'era, hanno fatto sapere questo evento, ma una cosa stranissima, 24 ore su 24, anche tutta la notte c'era sempre qualcuno che leggeva, sono partiti dalla Genesi e sono arrivati all'Apocalisse. La testimonianza è stata che questa lettura della Bibbia, anche solo lettura, ha fatto del bene alla Chiesa. E alcune persone, amici, che sono intervenuti, si sono convertiti. Amerei molto un progetto di questo tipo. Capisco che sarà un po' complicato, ma io confido che prima o poi riusciamo in qualche modo a farlo. Allora, questa mattina, proprio per entrare in questo contesto, non leggerò dalla Genesi all'Apocalisse, perché sennò da Mario e Bruna non ci andiamo l'anno prossimo, ma leggerò almeno 17 versetti e sarei interessato poi di vedere, di leggere nel libro che ha scritto Stefano, come si è relazionato con questo testo, perché adesso mi incuriosisce questa storia di Stefano. Non riesco neanche più a dormire la notte finché non ho questo libro. Allora, Evangelo di Giovanni, capitolo 21, i primi 17 versetti. Evangelo di Giovanni, capitolo 21. Dice qui lo scrittore: dopo queste cose. Allora, chiariamo un attimo quali sono queste cose. Che cosa è appena successo? Gesù è stato tradito, è stato arrestato, è stato rinnegato non una, non due, ma tre volte da Pietro, è stato condotto davanti a Pilato, è stato condannato, flagellato, crocifisso, è stato seppellito, ma è risorto, come abbiamo ricordato anche questa mattina. Poi appare a Maria Maddalena, appare per due volte ai discepoli, la prima senza l'amico Tommaso e la seconda volta con Tommaso. Quindi dopo queste cose Gesù si manifestò. Sento un rimbombo, lo sentite anche voi? Se possibile, anche perché prima dava anche un po' di fastidio. Se possibile non puoi eliminarlo, ma per voi, non per me. Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si manifestò in questo modo. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. E Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero: no. Proprio come Simone ha detto prima: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non era molto distante da terra, circa 110 metri, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro della brace del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. E questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». E Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Ma gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» E Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?». E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». Dovremmo fare uno sforzo di immedesimarci in questi discepoli. È una cosa che dovremmo fare sempre quando leggiamo la Scrittura, gli Evangeli, e credo che sia uno sforzo che Stefano ha fatto, no? Cercare di immedesimarsi oltre alle ricerche storiche, certo, ovvio. Per capire il senso di smarrimento, quel senso di sconforto che ha invaso i discepoli dopo tutte queste cose che abbiamo letto. E la crocifissione di Gesù ha lasciato il segno, ha lasciato il segno. È vero che lui è risuscitato, è vero. È altrettanto vero che per ben due volte, come abbiamo visto, si è manifestato ai suoi discepoli dopo essere stato risuscitato dai morti. Ma queste due manifestazioni, diciamo sporadiche, non hanno sortito un particolare effetto. In qualche modo i discepoli sono ancora scioccati da tutto quello che è successo. Scioccati. A cominciare dal capobanda, il nostro amico Pietro. Lui che vuol sempre arrivare primo. Avete visto la lettura? Giovanni dice: è il Signore, lui si tuffa per arrivare prima degli altri, lui che vuol sempre avere l'ultima parola. Sicuramente qui non c'è nessuno tra di noi che vuol sempre avere l'ultima parola. Dice il testo che abbiamo letto che Pietro a un certo punto che cosa dice? Un'espressione che potrebbe essere normale, tranquilla, per passatempo: io vado a pescare. Ah sì? Forse sarà bene che cerchiamo di approfondire questa espressione nel contesto: io vado a pescare. Quindi cerchiamo di fare uno sforzo, seguendo il contesto, di quello che questa frase "io vado a pescare" potrebbe voler dire. Mettendomi nei suoi panni in quella storia, penso che Pietro volesse dire: tutte queste cose mi hanno stancato, mi hanno stufato tutte le cose che sono successe, ho bisogno di staccare la spina. Quante volte diciamo "ho bisogno di staccare la spina"? Perché siamo invasi da una certa situazione e vogliamo cambiare completamente contesto. Ma che credo che qui, oltre a questo, c'è qualcosa di più profondo e ritengo, da un certo punto di vista, anche di più grave. Mi sembra che Pietro voglia dire in questo contesto: voglio tornare alla mia vecchia vita. In fondo, finendo così le cose, nonostante Gesù avesse detto certe cose, ho perso 3 anni della mia vita, 2 anni e mezzo, 3. Guardo Stefano, perché adesso sono condizionato dai suoi studi, io non so più se dico delle cose vere o cose sbagliate, sono qui in tensione, veramente. Ho perso 3 anni della mia vita, o giù di lì. Ma mi sembra che l'apice di questo crescendo in negativo sia il rifiuto della sua missione. Che cosa aveva detto Gesù a Pietro in un contesto più o meno del genere, di pesca miracolosa? Tu sarai pescatore di uomini. E Pietro, quando dice basta, non ne posso più, vado a pescare, è come se dicesse: voglio tornare a pescare i pesci del lago, perché è più semplice. Perché pescare gli uomini e le donne non è sempre facile. Lidia ha chiesto preghiera per quando andranno fuori a cercare di fare un po' di pesca. E quando un capo storico come Pietro, di fronte a 7 altri apostoli, dice: io vado a pescare, il leader trascina gli altri nel bene e nel male. E infatti, che cosa dicono gli altri? Ah, se tu vai a pescare, noi veniamo con te. E siamo già in 7, secondo il testo che lì dice. Quindi non è un monito isolato quando un leader dice faccio una certa cosa, anche se sbagliata, ma coinvolge inevitabilmente altre persone. Ma penso che qui dobbiamo farci una domanda in questo testo. È possibile che qualcuno che abbia sbagliato sia riammesso nel suo ruolo? È possibile che chi, come Pietro, lo ha rinnegato 3 volte, a una persona così sia data un'altra o forse più possibilità? Certo che quando leggiamo questa storia noi diciamo: ah, ma Pietro, ma come ha fatto a rinnegare 3 volte Gesù? E non ci rendiamo conto che nello stesso tempo che diciamo questa frase, magari nel giorno, nella settimana, lo abbiamo rinnegato non 3 volte, ma forse 30. Queste domande hanno tormentato la Chiesa primitiva, la chiamo neotestamentaria, perché su certe cose siamo più primitivi noi di loro. Quindi la Chiesa neotestamentaria, la prima Chiesa, è stata tormentata da queste problematiche, soprattutto, ma non solo, nel terzo secolo e forse anche all'inizio del quarto, di fronte alla persecuzione. Quindi che cosa si doveva fare? Che cosa si deve fare con chi sbaglia, con i trasgressori? E la Chiesa ha oscillato, studiando anche un po' la storia, fra questi 2 estremi, tra un'estrema permissività, lasciando perdere, non disciplinando, lasciando correre, e un estremo rigore, non riammettendo o riammettendo con difficoltà anche il credente che, pentito, dichiarava il suo peccato. E credo che questo problema lo dobbiamo affrontare anche oggi, non soltanto al tempo di Gesù, quando è stato rinnegato da Pietro, ma il modo in cui Gesù trattò Pietro dopo che aveva negato di conoscerlo è un esempio base, è un esempio chiave di reinserimento e di recupero. Gesù è veramente il pastore dei pastori. Allora cerchiamo di seguire la sua strategia attraverso anche una piccola indicazione che dà questo testo. E per cominciare Gesù scelse accuratamente anche il contesto della riammissione di Pietro. Non lo ha fatto a Gerusalemme, ma dove lo ha fatto? In Galilea, in un contesto più familiare per Pietro, più adatto, più appropriato. Allora, tornando alla storia, e poi riprenderemo questo aspetto, abbiamo visto che 7 apostoli stanno pescando, perché sono stufi di determinate situazioni. Però, come diremmo oggi, la pesca è magra, non dà frutti. Forse alcuni di loro hanno anche pensato: cribbiolina, non siamo più capaci neanche a pescare. Seguendo questo Gesù abbiamo perso anche le nostre capacità migliori. Sembra una notte sprecata. Una notte sprecata. Ma alle prime luci dell'alba, come abbiamo letto, qualcuno si avvicina alla barca, chiede, sembra quasi in modo provocatorio, dopo tu che hai pescato tutta la notte, hai sudato, non c'è neanche un pesciolino così, e questo Gesù chiede, a proposito del birichino, come faceva presente da un certo lato, avete del pesce? Sembra proprio una presa in giro, no? Da un certo punto di vista. No, gettate la rete dall'altra parte. E così succede un miracolo. Ma la familiarità della situazione, simile ad un precedente episodio descritto da Luca, che ho già ricordato, sul lago di Galilea. Anche là c'era una spedizione infruttuosa di pesca, le istruzioni di Gesù a pescare da un'altra parte, la pesca abbondante. Tutto questo deve avere aperto gli occhi a Giovanni e deve averlo aiutato a riconoscere Gesù sulla riva del lago. Avrà pensato, c'è solo uno che può fare delle cose strane come queste. E allora riconosce Gesù sulla riva e induce Pietro, come dicevo prima, a arrivare prima degli altri e a nuotare e arrivare prima. Sembra un film già visto in qualche modo, una riedizione della prima volta in cui Gesù aveva detto a Pietro, lo ricordo ancora, aveva dato a Pietro il suo incarico: tu sarai pescatore di uomini. Ma qui c'è una piccola, chiamiamola, anche se non piccola, diciamo importante novità. Ed è una cosa straordinaria, un invito a colazione. Gesù che invita i suoi discepoli, quelli che sono lì, a colazione. E chi di noi rifiuterebbe un invito a colazione da parte di Gesù? Sulla spiaggia poi, in riva al lago. Il lago è una cosa bellissima. Abbiamo avuto la possibilità, grazie a Dio e grazie a Maurizio e Lana, di passare 3 giorni sul Lago Maggiore e un giorno anche sul Lago d'Orta. Fantastico. Non abbiamo fatto colazione sulla spiaggia, quasi, ma abbiamo fatto un piccolo pranzo sulla spiaggia. Quando incontri Gesù faccia a faccia, questo Gesù che ti invita a trascorrere del tempo con Lui. Vieni qui, lascia perdere un attimo le tue faccende, stai qui con me. Tutto acquisisce la sua giusta priorità. Le cose che non sono proprio importanti passano di seconda categoria. E rimane esclusivamente il piacere di una buona colazione, servita sul lago direttamente dal Signore. Fantastico. Anche oggi il Signore ci invita a fare questo. Ci invita a farlo con amore, a passare del tempo con Lui, a passare del tempo con Lui. Il problema è come rispondiamo o come risponderemo a questo invito. Attenzione però, che dopo colazione il Signore Gesù potrebbe dirci qualcosa di importante, potrebbe chiederci qualcosa di importante, potrebbe affidarci dei compiti. Mettiamoci nei panni di Pietro. Ha visto solo due volte Gesù, è un po' di sfuggita in qualche modo. Io penso che aveva un po' di agitazione nel suo cuore. Dico bene, Stefano? Un po' di agitazione, perché penso che lui pensasse: io ho tradito Gesù e adesso me la devo vedere con lui, come andrà a finire, come andrà a finire. Ed in effetti, dopo colazione, sulla spiaggia viene quel famoso colloquio che forse Pietro un po' temeva. È interessante Gesù che qui chiama Pietro praticamente con nome e cognome, non Pietro, ma non Simone, Simone di Giovanni. Questo mi ricorda quando i miei figli erano più piccoli, adesso non mi permetto più di farlo, che quando avevo qualcosa di importante da dire loro, non dicevo solo il nome, ma dicevo nome e cognome, visto che sei qui, Maurizio. Maurizio Genta, non solo Maurizio. C'era qualcosa di importante da dire. Beh, qualche volta lo dicevo anche quando mi stavano per scappare un po' le staffe. Ecco. Simone di Giovanni. Tre volte, come abbiamo ricordato, aveva negato Gesù. Guarda caso, per tre volte Gesù pone la domanda a Pietro. Qual è la domanda che pone? Mi vuoi bene? Qui sta un punto importante. Gesù ci chiede, sopra ogni altra cosa e prima di tutto, mi vuoi bene? E gli dà gli incarichi, pasci i miei agnelli, e poi pasci le mie pecore. Ora, i commentatori, soprattutto del passato, facevano molte distinzioni fra i verbi greci usati sul significato di amare. Così veniva detto che Gesù dice, usa la parola agape, l'amore senza condizioni, e Pietro, quando dice sì, ti amo, risponde fileo, l'amore fraterno. L'ultima volta invece Pietro risponderebbe agape come la domanda, ma in realtà non sappiamo bene quali parole aramaiche Gesù ha usato in questa circostanza. Qui adesso devo fare riferimento a Desiree perché ha studiato l'ebraico, e allora qui oggi è un macello, tra Stefano e Desiree era meglio che stessi seduto, vabbè. Ma il punto importante è che Gesù chiede a Pietro, al di là del gioco di parole, se mai ci fosse, mi vuoi bene? E qui voglio focalizzare questo pensiero. Non gli ha chiesto se lo avesse amato in passato, non gli ha rivangato, sì Pietro, però adesso dobbiamo fare un discorsino io e te, ti ricordi quando eri in quel cortile che ti scaldavi le mani, eccetera eccetera? No, Pietro, lasciamo perdere cos'è stato. Oggi, adesso, mi vuoi bene? Questa è la domanda. Perdonatemi il gioco di parole. Gesù ha a cuore il tuo cuore. Gesù ha a cuore il tuo cuore. ciò che appare chiaro. E su questo dobbiamo essere chiari anche noi, è che il rinnegamento di Pietro, seppur grave, non lo ha squalificato per tutta la vita, perché Pietro si è pentito, perché Pietro chiede perdono. In queste dichiarazioni che lui fa, sì Signore, sono stato un disgraziato, però tu che conosci ogni cosa, tu sai che ti voglio bene. E quindi Gesù riammette in qualche modo, riconferma a Pietro quel servizio che gli aveva affidato 2 anni e mezzo prima. Tu, Pietro, sarai pescatore di uomini. Quello che mi piace della parola di Dio, e vado alla conclusione, è che non omette le debolezze dei suoi protagonisti. Non fa sempre solo vedere il lato bello delle persone, ma fa vedere tutti i lati, anche i lati negativi. La parola di Dio mette in evidenza anche gli sbagli dei suoi protagonisti, ma la parola di Dio mette in mostra la potenza di Dio. Non solo i nostri errori, le nostre stupidaggini, ma la potenza di Dio, cioè ciò che Dio è in grado di fare nella nostra vita. Ovviamente ci vuole anche una nostra disponibilità, perché se noi non vogliamo saperlo, non vogliamo saperne niente, il discorso è diverso. Quando riconosciamo i nostri errori, li abbandoniamo e soprattutto ubbidiamo. Ricordiamo quel Pietro che sguainò la spada, tagliò l'orecchio al servitore del sommo sacerdote con una certa irruenza? Ricordiamo il Pietro che poi rinnega, tradisce Gesù? Proprio lui fu riabilitato e scelto per prendersi cura del suo gregge. Cosa avrebbe potuto fare Pietro? Beh, la soluzione più estrema, quello che ha fatto Giuda. Sono un disgraziato, ho sbagliato tutto, mi impicco, mi uccido. Pietro avrebbe potuto scegliere una vita di rimpianti. Oh, ma cosa ho mai fatto? Ma cosa ho mai fatto? E questa esperienza segnarlo per tutta la vita. A volte sento delle persone che dicono 30 anni fa ho commesso questa cosa, basta, l'ha segnato e non c'è più via d'uscita. Invece dovremmo scegliere, come ha scelto Pietro, essere trasformati dal Signore, perché Lui è quello che vuol fare. Lui guarda il nostro cuore, ci chiede mi ami e poi vuole trasformare il nostro cuore. Questo è il progetto di Dio per ognuno di noi, per te che sei in ascolto e per te che sei qua questa mattina e per me che sto predicando in questo momento. Questa è la grazia di Dio. Dio può usare il nostro fallimento, le nostre ceneri, e da questo far sorgere qualcosa di nuovo e anche di bello. Certo, non possiamo cancellare tutte le stupidaggini che abbiamo fatto. Non c'è la moviola, solo nel calcio, nella televisione c'è la moviola, ma nella vita non c'è la moviola. E non possiamo cancellare, ma Dio che sa ogni cosa, sa cambiare il male in bene. Questo dovremmo sottolinearlo e su questo dovremmo rafforzare anche la nostra fede. Lui può prendere le cose più imperfette e renderle perfette per il suo piano glorioso. Ripeto, per il suo piano glorioso. Quindi, sovente o qualche volta, anche noi credenti oggi viviamo, rischiamo di vivere nel rimpianto di ciò che abbiamo fatto in passato, eccetera. lasciarci prendere da questo senso di colpa che ci distrugge, mentre il Signore vorrebbe utilizzarci per la sua gloria e per i suoi piani, nonostante quello che siamo, e vuole produrre qualcosa di straordinario. Quindi guardiamo, come ci invita l'autore dell'Epistola agli Ebrei, fissiamo il nostro sguardo su Gesù, Lui che crea la fede e la porta avanti. Mi piace l'inizio di Prima Giovanni quando dice: noi ci siamo, abbiamo contemplato Gesù, cioè ci siamo soffermati a guardare Gesù, lo abbiamo contemplato e adesso siamo testimoni di questa contemplazione che abbiamo visto, che abbiamo gustato e la vogliamo portare agli altri, quelli che invece vivono nel disastro, nel fallimento più completo che porta alla morte, non quella fisica, non solo, ma quella eterna. Guardiamo Gesù e ricordiamoci, cerchiamo di rispondere nel nostro cuore. Se Gesù fosse qui in questo momento, e lo è qui, presente in spirito e attraverso la sua parola, mi ami tu? Mettiamo il nostro nome. Ognuno metta il proprio nome, come se Gesù chiedesse: mi ami tu? Qual è la nostra risposta? Possiamo rispondere in un senso affermativo. Signore, benedici ancora le nostre vite, intervieni nei nostri fallimenti, grazie perché lo fai, dacci la forza di riconoscerli, di proseguire il nostro cammino, di servirti, di onorarti e di prendere piacere nelle tue vie, come diceva il salmista. Signore, grazie perché tu vieni, sei vicino a noi nelle nostre lacrime, nella nostra valle di lacrime, e ci vuoi portare al trionfo, alla gioia e al successo spirituale. Grazie, Signore, perché sei straordinario, perché continui a dimostrarcelo, e grazie per questa parola che tu ci hai data, alla quale noi possiamo fare affidamento, leggerla, meditarla e poi di meditarla e poi leggerla e andare avanti per proseguire nella nostra fede. Signore, stai con tutti i nostri fratelli che sono in difficoltà, le nostre sorelle. Grazie perché tu ti ricordi di loro molto di più di quello che ci ricordiamo noi. Sia benedetto il tuo nome. Amen.